inicia. Il suo diversi aspetti di te. Abbiamo contato ogni giorno della sera. Insomma, con la notevole precisione il fenomeno penale. Abbiamo chiara, cioè, qual è la tipica reazione, la specifica reazione con la quale il diritto penale realizza i suoi fini, che come vi è noto devono essere realizzati anzitutto occorrendo attraverso un intervento dell'autorità, un intervento del pubblico potere, un intervento che abbia certe caratteristiche. Queste caratteristiche dell'intervento del pubblico potere nel campo del diritto penale ormai vi sono noti. Conoscete quindi che cos'è in sé e per sé la pena come modo di reagire del diritto penale, come strumento adoperato efficacemente per realizzare le finalità proprie dell'ordinamento penale. Ma naturalmente la descrizione che abbiamo fatto, sia pure con notevole approfondimento, della pena come tipica reazione del diritto penale non risolve alcuni problemi di differenziazione della pena nei confronti di altre forme di reazione giuridica. Non basta dire che la pena è obiettivamente quello che noi sappiamo, un momento di limitazione, un momento di afflizione del soggetto che significa un rimprovero sociale e un principio di ritrovamento della personalità. Non basta dire questo se non cogliamo anche le differenze che esistono nei confronti di altre reazioni, di altre forme di reazione giuridica che operano in altri campi dell'ordinamento. Infatti non si può negare, voi lo sapete, che la pena è soltanto una delle forme di coercizione giuridica, soltanto una delle forme di reazione giuridica, e che certamente c'è questa categoria comprensiva vasta che comprende le reazioni giuridiche, le diverse forme di reazione giuridica. Ma una volta indicata una categoria così generale, le sanzioni giuridiche, le reazioni giuridiche, corre l'obbligo per lo studioso di definire la specificità di ciascuna di queste che rientrano nell'ambito delle sanzioni giuridiche, e quindi di vedere la pena non più in sé come considerata, ma la pena come essa si pone, si differenzia nei confronti delle altre forme di reazione che sono presenti nell'ordinamento giuridico, che rientrano nel genus costituito dalle sanzioni giuridiche, quel genus di fronte al quale esiste poi una specie, esistono più specie, cioè più tipiche e caratterizzate sanzioni giuridiche, tutte sanzioni giuridiche ma l'una diversa dall'altra, secondo la propria natura. E questo naturalmente ci porta a vedere la maniera di essere della pena nei confronti innanzitutto della sanzione civile, cioè ci porta grosso modo a differenziare il campo proprio del diritto penale dal campo proprio del diritto civile, da quel settore di realtà giuridica che è occupata dalla tutela dei diritti civili. E credo di avervi già accennato in passato alle ragioni di differenziazione, l'ho fatto di passaggio nel definire la pena, le ragioni di differenziazione che esistono tra pena e misura, tra pena e sanzione civile. La sanzione civile che cos'è? È la forma tipica di reazione di quello speciale ordinamento che è l'ordinamento privatistico, che è l'ordinamento civilistico, che è certamente un ramo del diritto e quindi, essendo diritto, ha certamente quella caratteristica della coercibilità, quella caratteristica della sanzione posta a presidio delle sue esigenze, che sappiamo essere una caratteristica universale del diritto. Ogni diritto ha una sua sanzione, e ogni diritto tende a realizzarsi ineluttabilmente. Ora, la sanzione che si riscontra nell'ambito del diritto civile, del diritto privato, se volete, in termini più generali, è una sanzione che corrisponde alla funzione di tutela di questi interessi, che sono considerati interessi delle persone, interessi dei soggetti. Sono, per così dire, degli interessi immediati e semplici, questi soggetti, questi diritti, interessi spettanti alle persone nell'ambito dell'ordinamento civile. La proprietà, per esempio, tutti i suoi diritti, che cos'è? È l'espressione di un diritto personale in senso largo, inerente ad un interesse patrimoniale di carattere privato. Ma che cos'è, poniamo, un diritto inerente alla famiglia, un diritto inerente al proprio status di padre, di figlio, di coniuge? Che cos'è questo, se non un diritto personale inerente non più alla materia patrimoniale, ma inerente a quel complesso di valori morali che vengono raccolti nell'ambito del diritto di famiglia. Cioè il diritto civile contiene una vasta presentazione di interessi delle persone, interessi patrimoniali o no, quindi interessi patrimoniali o interessi morali o ideali. Contiene il più vasto catalogo dei diritti dell'uomo, dei diritti della persona. Evidentemente, poiché siamo di fronte a un diritto, anche qui vige quella armonia, quella disciplina, quella compatibilità che sappiamo essere le caratteristiche del diritto. Il diritto si esprime come una ragione di compatibilità, come un'assicurazione di compatibilità tra interessi, posizioni diverse, che non debbono essere necessariamente confliggenti tra loro, possono esserlo potenzialmente, ma in atto, in forza del diritto, queste posizioni che potrebbero confliggere si armonizzano. E il diritto è appunto questo straordinario gioco di incastro che vede posizioni diverse convergere armoniosamente in un quadro d'insieme che ha un valore obiettivo e come tale è descritto, voluto, realizzato da una comprensiva norma giuridica. E come vi è nel disegno della coesistenza degli interessi e dei valori dell'uomo nell'ambito della vita privata, come vi è la presenza di valori, così vi è una ragione di armonia. I valori sono al plurale e quindi essi devono essere collocati secondo una ragione di unità e di armonia. Ma questo voi sapete bene che non vuol dire assicurare, come se si trattasse di un blocco infrangibile ed immutabile. Questo non consente di assicurare che permanga quell'armonia, quella coordinazione, quella corrispondenza da valore a valore, da posizione a posizione, da interesse ad interesse, che è consacrato e difeso dalla norma giuridica. Non è detto quindi che colui il quale acquista una cosa ne paghi poi il prezzo, realizzando l'equilibrio di interessi che è indispensabile per configurare una realtà giuridica. Non è detto che chi ha contratto un'obbligazione in forza della quale doveva prestare una certa opera o dare una certa cosa si induca poi in omaggio all'armonia sociale a dare effettivamente quel che ha da dare, opera o cosa che sia, vi possono essere quindi inadempimenti contrattuali, violazioni dei diritti, appropriazioni indebite. Che cos'è il prendere possesso di una cosa che non ci appartiene, di una cosa che è di un altro? È un'alterazione evidentemente nell'ordine degli interessi armonicamente composti dalle norme giuridiche nell'ambito di questo diritto fondamentale che è il diritto dei privati, che è il diritto della normalità della vita di interesse e di relazione. Quando interviene qualche turbamento di questa natura, quando si profila una disarmonia nella vita sociale, è inevitabile, e voi lo sapete, una reazione. E quindi anche l'ordinamento civile, in quanto ordinamento giuridico, reagirà alla disarmonia lamentata nella vita sociale e reagirà con un intervento proprio, caratteristico, un intervento che ha due finalità possibili. O esso tende a ripristinare, quando è possibile, la situazione preesistente di armonia sociale. Tu mi hai tolto la cosa e in forza del diritto me la restituisci. Oppure, quando ciò non sia possibile, o in aggiunta a questa preliminare, doverosa, reintegra, restituzione delle cose nel loro primitivo assetto, quando questo non è possibile, o in aggiunta a questa prima azione di restituzione c'è il risarcimento del danno, che è il modo generale di riparare, di reintegrare in qualche modo il diritto violato. Quindi tu che non mi hai adempiuto all'obbligazione alla quale eri tenuto, mi pagherai il danno che io ne ho subito. E il risarcimento del danno sarà il modo di restaurare questa parità di posizioni, questa corrispondenza equilibrata di posizioni nella quale si esprime la normalità sociale. Quindi restituzioni o risarcimento del danno, la sanzione o restituzioni e risarcimento del danno. Sono i due modi non alternativi attraverso i quali si esprime la sanzione civile. Quindi questo diritto si realizza, si attua, manifesta la sua infrangibilità, la sua inevitabilità. In questo modo, sul piano o nella restituzione, nella reintegra della situazione esistente e compromessa dall'attività illecita, o attraverso un pagamento, poiché è convenuto di considerare misura del danno una prestazione in denaro che sia corrispettiva, e certo questo è più ovvio, che sia corrispettiva di danni di carattere patrimoniale, ma anche che sia corrispettiva di danni di carattere morale. Quindi nell'ambito del diritto civile il solo modo di risarcire, solo modo di reintegrare, di far rinascere nella sua piena validità il diritto menomato dalla disobbedienza, è quello di pagarne il corrispettivo in denaro. E quindi tutte le delicate valutazioni che si fanno quando si tratti di risarcire un danno, comprese quelle nelle quali il risarcimento del danno corrisponde ad una posizione di principio, semplicemente, quando esso cioè non tende veramente a risarcire il danno, ma idealmente a manifestare la tendenza a riconoscere il torto subito. Quindi quei risarcimenti simbolici, pagamento di una lira per soprattutto menomazioni della personalità, del buon nome, della verità di alcuni soggetti che reagiscono non con la volontà di pagare, di veder pagare veramente una consistente somma di denaro, ma di veder riconosciuto in linea di principio il loro diritto al risarcimento, anche se questo risarcimento è puramente simbolico, puramente nominale. Qui si vedono chiaramente le differenze tra questo tipo di sanzione e l'altro tipo di sanzione che abbiamo fin qui lungamente esaminato, e cioè la pena. Perché, come stiamo vedendo, nel diritto civile c'è in prima linea l'esigenza della restituzione. Questa è la cosa che ti è stata tolta e, poiché lo posso, te la restituisco, te la ridò. In diritto penale, come sapete, la pena è cosa tutta diversa da questa restituzione. Non ti restituisco perché non posso restituire quello che non ho più, quello che è stato distrutto, ma anche quando io potessi restituirti cosa che è ancora in vita, che è ancora sostanzialmente sana, non lo faccio, perché compito del diritto penale è, sì, abbiamo detto, realizzare una compensazione ideale. Quindi il diritto penale non mira a ridare quello che è stato tolto, a ricostituire quello che è stato rovinato. Tende, attraverso la pena, attraverso la inflizione della pena, attraverso il rimprovero, attraverso la condanna, a ristabilire il valore del bene di fronte al disvalore del male. Ma non si preoccupa di ricreare una situazione come quella che preesisteva alla violazione del diritto. E poi, nella sanzione civile, abbiamo il risarcimento nella forma di una contribuzione economica di carattere patrimoniale, quindi qualche cosa che finisce per scivolare dalla persona del colpevole al suo patrimonio, mentre nella sanzione penale abbiamo una condizione di ristrettezza e di disagio della persona. Non verrebbe in mente di pagare il torto subito con del denaro, perché questo torto subito si paga invece con la sofferenza e la limitazione della pena, la limitazione della libertà personale. Ora, queste sono le differenze, voi vedete come siano marcate, quindi non basta dire entrambi questi diritti con le loro sanzioni tendono a ristabilire l'ordine violato, il modo con il quale quest'ordine si ripristina, questa riabilitazione si compie, è un modo estremamente diverso nell'un caso e nell'altro. La pena è quindi tutt'altra cosa dalla sanzione civile. Ma è interessante notare che la sanzione civile suole accompagnare la pena. Il più delle volte accompagna la pena e si fa valere la richiesta di una sanzione civile nell'ambito di regola, perché può anche essere esercitata al di fuori, ma di regola si fa valere nell'ambito dello stesso procedimento penale con il quale si tende a conoscere l'esistenza del reato per procedere alla punizione. Quindi, se si tratta di un furto, per ritornare al nostro esempio, il magistero penale tende ad infliggere, se le circostanze lo giustificano, una punizione al soggetto, a restringere per rimprovero e per castigo la sua personalità. Di per sé non si preoccupa di restituire la cosa che è restituibile. Chi se ne preoccupa è appunto il diritto civile, che contempla il diritto della persona, il diritto singolare, il diritto privato della persona. Ed ecco che si inserisce nel processo penale una cosiddetta parte civile che fa valere gli interessi che propriamente dovrebbero essere fatti valere nell'ambito civile. E quindi assisteremo in un processo penale, accanto all'azione del pubblico ministero che tende ad ottenere che la pena, e una pena esemplare, sia irrogata al ladro, vedremo la figura della parte civile con il proprio avvocato che tende ad ottenere in campo la restituzione e il risarcimento in ordine alla cosa che è stata asportata. Questa restituzione, questo risarcimento, benché fatti valere nell'ambito del processo penale per ragioni evidenti di connessione, non sono delle conseguenze della norma penale, non sono delle forme dirette o indirette di sanzione penale, sono forme di sanzione civile che si fanno valere per ragioni di economia e di coerenza processuale nell'ambito del più importante processo, che è il processo penale. E allora evidentemente la parte civile è interessata, essa pure, alla condanna del reo, come lo è il pubblico ministero, ma è un interesse alla condanna che non è fine a se stesso, ma tende ad ottenere quel riconoscimento di colpevolezza che costituisca la base per ottenere poi, proprio per questo, la restituzione della cosa e il risarcimento del danno. Quindi serve l'azione penale per costituire la base sulla quale si esercita la pretesa civile. E quindi notiamo che c'è una certa connessione, ecco, non dico altro, una certa connessione tra la reazione, la sanzione penale e la sanzione civile. Vediamo che c'è una certa parentela tra il diritto tutelato nell'ambito civilistico e il diritto, perché vedremo poi che è anch'esso un diritto, il diritto tutelato nell'ambito del diritto penale. Non v'è dubbio che quando il diritto penale assume, come assume certamente, i più importanti valori della vita associata, assume anche la situazione della cosa posseduta dal soggetto, che noi troviamo già tutelata nell'ambito del diritto civile. Che ne fa il diritto penale di questa cosa? Ve lo dico anticipando, perché poi ci dovremo ripiegare un po' meglio su queste cose. Che cosa fa il diritto penale che ha dinanzi a sé ben difeso dal diritto con le sue norme, che sono le norme del diritto civile, il diritto di proprietà, cioè la esclusiva appartenenza di una cosa al soggetto? Il diritto penale ci costruisce sopra un diritto della collettività, mentre prima l'appartenenza della cosa era attinente alla persona del suo titolare. Quando subentra il diritto penale, la cosa, in quanto posseduta, continua ad essere oggetto di tutela giuridica e di tutela penale, ma non più come cosa che interessi soltanto il soggetto al quale la cosa appartiene, ma come qualcosa che interessa l'intera collettività, la quale sostiene con la propria valutazione e per così dire con la propria solidarietà ogni situazione nella quale il soggetto goda di una cosa propria. E questo è il furto in confronto all'illecito civile consistente nell'asportazione di una cosa. Quello viola un interesse privato, un interesse personale, ma nel furto si viola un interesse collettivo, cioè quella solidarietà che la società dà in ordine a un interesse così importante come quello della integrità del proprio patrimonio. E quindi c'è indubbiamente una connessione nella differenza. Non si può dire che la cosa posseduca è ad un tempo oggetto della tutela civile e della tutela penale. Dobbiamo dire in modo più complicato che questa cosa è oggetto della tutela privata e una volta diventata un bene che riguarda tutta la collettività e non più la singola persona, diventa oggetto della tutela penale. E quindi la tutela penale è una tutela più complicata, più ricca di contenuto sociale, più capace di investire l'intera società. Non investe, cioè, mai il singolo, la tutela penale, ma investe sempre l'intera collettività. Ma di questo ci occuperemo in un'altra occasione, specificamente indirizzata. Potrei cominciare, anche se non potremo finire, a delineare la diversità che esiste nei confronti delle sanzioni proprie dell'ordinamento amministrativo. Quindi la pena è diversa, e abbiamo visto come è diversa nei confronti della sanzione civile, la pena è diversa e dobbiamo vedere com'è diversa nei confronti della sanzione disciplinare della pubblica amministrazione. Quella amministrazione che è regolata, disciplinata, ordinata nell'ambito del diritto amministrativo che voi avete studiato, state studiando, e che consiste nella organizzazione, nella esistenza di un apparato formato dalle persone, formato dalle persone a ciò delegate, le quali hanno la finalità di provvedere con la propria valutazione, con la propria volontà, con la propria azione a sostenere e tutelare degli interessi di carattere collettivo. Cioè si dà il caso nella pubblica amministrazione che uomini operino e debbano operare non per i propri interessi, ma per gli interessi del tutto, per gli interessi della collettività, per gli interessi della pubblica amministrazione, come cosa che riguarda e tocca non le singole persone, ma l'insieme della società. Questo è il significato di organizzazione amministrativa. È un assetto ordinato, è un meccanismo complicato che serve per soddisfare interessi e bisogni della collettività ed è messa in movimento ed è fatta vivere questa organizzazione da soggetti che si sono spogliati dei loro particolari interessi perché hanno messo a loro a disposizione della collettività la loro intelligenza, la loro volontà, la loro iniziativa, la loro capacità di scelta. Questo è un funzionario. Funzionario è chi opera non per interesse proprio, ma per interesse della collettività e porta però in questa azione, dovrebbe portare in questa azione tutta la iniziativa, la capacità, l'entusiasmo, la penetrazione che sono prevedibili nell'ambito dell'esercizio di interessi propri. Il pubblico funzionario soddisfa interessi altrui, ma lo fa o lo dovrebbe fare con lo stesso impegno che ogni soggetto pone nel soddisfare e far vivere interessi propri. Questo è uno schema ancora molto sommario della pubblica amministrazione, ma che ci avvia a comprendere di che diritto si tratta, di quali sanzioni sia munito e quali differenze sussistano tra la sanzione disciplinare dell'ordinamento amministrativo e la sanzione penale della quale ci siamo occupati. Sì. Ora di questo tema parleremo nella lezione di venerdì prossimo. Allora fatemi annotare Alfonsi Alba, sempre presente, esemplarmente presente. Vises Oliva, esemplarmente presente. Biagi Rossella, esemplarmente presente. Boschi Adello, esemplarmente presente. Bianchi Banda, presente. Buon numero di presenti. Bartoccini Angelo, esemplarmente assente. Aveva un certo numero di presenti, ma sì. Dire che è stato rilevato, oppure con garbo, che era assente. Bonatti Guido, assente, 4 presenze e parecchie assenze. Buzzao è la 3ª presenza, adesso è cominciato a frequentare. Concitto. Presente. Le ragazze sono di regola. Coletta Carlo, 2 presenze, 1 pentimento. Cipriani, Marisa, Calvari Consuela, Caroti Claudio, anche questo si è montato indietro. Aveva 10 presenze, telefonategli 47 52 271. Chirico, Chirico. Caruso Gisella, chissà che passeggiata avrà fatto. Campellone Maria Beatrice, Cavallaro Maria Laura, Casadei Mauro, Casini Carlo, Cannavacci Sergio, Colonna Piero, si è affacciato una volta, De Santis Antonio, Della Penna Anna Maria, De Carlo Maria Chiara, De Carlo, Di Iorio Marcello, Marcello, Fanciullo di Omira, ecco, lei è esemplare, 2, 4, 6, 8, 10. Frangipane Nicolino,
presente.
Nicolino presente. Greco Antonio, Greco. Gabarin Flavio.